Allora, c'è prima tu, poi Andrea e poi il giovane, lì, poi arrivo tutti gli altri e facciamo tutto.
Dico io? Tutto giusto quello che ha detto, qualcosa su queste linee ce l'ha detto il Gallino, per esempio, no? La finanza, poi bisognerebbe raccogliere il discorso della complessità, perché non è che se facciamo fuori quei 65 poi abbiamo risolto tutto.
No.
Perché poi scende per i rami, no? C'è tutta una catena di interessi che scende. Però io vorrei fare una domanda provocatoria, perché assodato di tutto quello che ho detto, è vero se cosa. Da che pulpito viene la predica? Perché non lo dico lei, perché tutti siamo chiesa, no? Voglio dire, oggi in forme diverse, senza le cannoniere, ma non è quello che l'Occidente europeo cristiano ha fatto dall'epoca della colonizzazione, invece che con le cannoniere, senza cannoniere, quando servono anche quelle. E i vescovi, la curia, eccetera, che rivendicava le radici cristiane dell'Europa, ha mai detto però gli EPA no, sono un modo per affamare la gente? Io l'ho sentito da qualche laico, da qualche non credente tipo Gallino. Allora è giusto che bisogna far sapere, se la Chiesa, sì, la popolare progressio, come tanti dei concetti, ma come denuncia di fatti concreti, per non parlare dello IOR, che forse non è il migliore degli esempi. Allora dico, se la chiave è di rendere consapevoli, e la Chiesa che dovrebbe essere, dico Chiesa come gerarchia, come Papa, come credenti, come cristiani, non si fa portavoce di queste verità, da dove devono venire?
Io credo che ci sia un bisogno istintivo da parte di Papa Francesco di chiudere il capitolo della Chiesa costantiniana. Ed è il motivo per cui Papa Francesco sta soffrendo. Quindi sono vere le cose che lei ha detto, eh? Io le sottoscrivo, fino a un certo punto, nel senso che non me la sento di buttare il bambino con l'acqua sporca. Cioè, è vero che la Chiesa molte volte è scesa a compromessi, la Chiesa istituzione a volte ha tradito il Vangelo. È anche vero che però all'interno di questa realtà ecclesiale ci sono stati carismi, ma direi anche in epoca medievale, pensiamo a una figura come Francesco d'Assisi, comunque a tutto il movimento missionario dell'Ottocento. Adesso non voglio, come dire, sembrarvi di parte, ma Daniele Comboni denunciò la tratta dello schiavismo, ok? E lo denunciò in un periodo in cui, come dire, lo schiavismo era considerato qualcosa di normale all'ordine del giorno.
C'è un Papa che diceva che non è poi così.
Attenzione, al Concilio Vaticano II, le dico questo, al Concilio Vaticano I, non secondo. Sa bene che quel concilio si interruppe nel 1870 con la breccia di Porta Pia. Bene, a quel concilio il Comboni partecipò come vescovo e si scontrò con il vescovo o l'ordinario della città di Richmond, della diocesi di Richmond in Virginia, il quale sosteneva lo schiavismo. C'erano i vescovi americani che, per paura di perdere il consenso di qui sopra, avevano deciso di legittimare lo schiavismo e avevano chiesto che nelle costituzioni del Concilio Vaticano I entrasse la distinzione tra l'homo sapiens sapiens bianco e l'homo presunto sapiens nero, perché secondo loro la negritude, la blackness, era senz'anima, perché questo era un modo antropologicamente, teologicamente, per legittimare lo schiavismo. Questo è successo. Però voglio dire, gioie, dolori e fatiche, speranze, il messaggio evangelico la dice lunga, eh? Cioè, semmai il problema è nostro, che tante volte non siamo stati all'altezza della nostra vocazione. Però dico anche che ci sono tanti missionari e missionarie, mica solo oggi, da anni, tornando indietro con la moviola della storia, che hanno fatto del bene, e devo dire non solo in Africa, anche a casa nostra, Io penso, per esempio, adesso pensiamo a tutto il movimento legato alle cooperative, mi viene in mente Tuvini pensando al Bresciano. Cioè, voglio dire, il mondo cattolico ha avuto i suoi fermenti, ha avuto come dire un suo carisma. È vera una cosa che purtroppo tante volte ci siamo legati ai poteri forti, e parafrasando l'apostolo Pietro, non siamo stati capaci di dare ragione della speranza che è nei nostri cuori. Ora, io credo che ci sono stati dei passi significativi negli ultimi anni, cioè non si può dire che la Chiesa non abbia parlato. Io la inviterei a rileggersi attentamente i discorsi di Paolo VI, di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e di Papa Francesco alle Nazioni Unite. Sono discorsi che fanno venire la pelle d'oca. L'ultimo di Francesco è straordinario, e tanto è vero che ha fatto tremare qualcuno. Come devo dire, è stato straordinario il discorso che Papa Francesco ha fatto al Parlamento Europeo. Lei poi mi parla dello IOR. Certo, lo IOR è una delle ragioni per cui Benedetto si è dovuto dimettere, poverino, in cui è stato messo in croce. Papa Benedetto si è reso conto che per varie ragioni, soprattutto l'età, non riusciva più a tenere la situazione sotto controllo, ed è avvenuto un fatto, un accadimento senza precedenti, se prescindiamo da Celestino. E io questo l'ho trovato straordinario, un atto coraggiosissimo. La Chiesa ha bisogno di una perestroika.
Voglio dire, se le cose che dice lei le dicessero tutti i sacerdoti, potrebbe anche in Chiesa, forse l'effetto sarebbe...
Troppa grazia, Santa.
Però guardi, le dico questo, io nel mio piccolo sto girando l'Italia, no? È vero, guardi, abbiamo ancora un sacco di preti mani giunte e collo storto, preoccupati di merletti e candelabri, un cristianesimo algido e ingessato, che non dice un tubo, un cristianesimo schizofrenico, bipolare, per cui da una parte c'è la sacrestia, la chiesa, e dall'altra la vita, la gorà, la piazza, e c'è un cortocircuito. Questo cristianesimo è quello che va bene a alcuni vescovi in Italia, è vero, ci sono vescovi che sono i peggiori detrattori di Papa Francesco, no? Sono quelli che vorrebbero che il cristianesimo fosse narcotizzante, no? Allora lì aveva ragione Carlo Marx a dire che la religione è l'occhio dei popoli, se serve a questo, no? Io dico, interroghiamoci. Il nostro paese è il paese della mafia, della 'ndrangheta, della camorra, della Sacra Corona Unita, per dire alcuni fenomeni malavitosi eclatanti. Tutto questo in un tessuto cattolico. Proviamo a chiederci, ma che razza di cristianesimo abbiamo predicato, no? Purtroppo un cristianesimo dissociato. Poi per grazia di Dio ci sono stati i santi, c'è Don Puglisi, pensiamo a Dossetti, pensiamo alla Pira, pensiamo a... esatto, Turoldo, voglio dire, chapeau, meno male, perché poi lo spirito soffia dove vuole, no? Però credo che davvero sia necessario voltare pagina, no? E Papa Francesco ce la sta mettendo tutta. Però io sono fiducioso, sono fiducioso per un motivo, perché mi accorgo, andando in giro per lo stivale, anche in Europa, in giro per il mondo, che c'è qualcosa sotto che fermenta, cioè come se ci fosse una sorta di risveglio dopo l'inverno. Adesso questo non vorrei sembrarti così eccessivamente ottimista, però c'è qualcosa che, rispetto al quale dobbiamo essere attenti. Io mi rendo conto che Papa Francesco ha i laici dalla sua parte, ha i radicali, i comunisti, i mangiapreti, quelli che mangiavano i bambini, no? Dalla sua parte. Io questo lo trovo favoloso, perché Papa Francesco in fondo ci ha detto, ci dice, che nostro Signore Gesù Cristo non è venuto per i giusti, ma per i peccatori, non è venuto per i sani, ma per i malati, e che quindi dobbiamo stare dalla loro parte, che la Chiesa deve essere inclusiva. Quella Chiesa esclusiva, respingente, identitaria, è quella o piace, è quella che ti fa sentire con la coscienza a posto e che ti riduce in un sepolcro imbrancato, perché poi alla fine è quella dell'ipocrisia, no, è quella che ostenta le verità. È quella di chi vuole per forza sempre dire agli altri come stanno le cose. È una delle cose che mi ha fatto sempre imbestialire. Noi cattolici che saliamo in classe, in cattedra, e diciamo agli altri come stanno le cose. No, perché noi abbiamo la verità in tasca. No, la verità è Gesù Cristo. Noi ci sforziamo attraverso la penitenza, il discernimento, di fare la volontà di Dio, ma nel dialogo, nel confronto con gli altri. Quando io ero novizio a Venegono, a Venegono Superiore, avevo un padre maestro molto anziano, che se vuoi era un po' per riconciliare, e poi ce ne avevo uno più giovane che era venuto fuori dopo il concilio. Quello preconciliare mi diceva che l'ecumenismo doveva consistere nell'ascoltare i protestanti con grande umiltà e poi nella fraternità dire loro la verità, perché loro erano nel peccato, perché noi cattolici abbiamo il deposito della fede. L'altro, che veniva, era stato allievo di padre Bevilacqua, tanto per ricordo, ci diceva che l'ecumenismo consisteva nel convertirsi reciprocamente a Gesù Cristo. Cattolici e protestanti insieme ci convertiamo a Gesù Cristo, che è la parola, e in questo processo di mutua reciproca sincronica conversione si trova l'unità, e io questo la trovo fondamentale e credo che dobbiamo porci in questo. Non è che perché siamo cattolici siamo necessariamente migliori degli altri. Giocare e spendere la carta del cattolicesimo a volte è controproducente. Chi di noi è all'altezza di questo mandato?